In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con sms o whatsapp al numero 333-9200-170. Siamo in streaming sul sito di Radio Parma, oppure ci potete seguire sull'app di 12 TV Parma e Radio Parma. E vi dobbiamo davvero ringraziare, perché ieri siete stati in tantissimi a scriverci, segno che questa trasmissione è sempre molto seguita e apprezzata dai tifosi del Parma. Tifosi del Parma che sono già entrati nell'ottica della partita molto insidiosa di sabato al Druso di Bolzano in casa del Sud Tirol, una partita in cui il Parma dovrà riscattare prontamente la prima sconfitta interna di questa stagione con il Catanzaro, maturata in una pasquetta un pochino amara per i colori crociati, che fortunatamente però non ha cambiato più del tanto le sorti della classifica nei piani alti. Tra le prime quattro ha vinto, ha fatto punti solo il Como, hanno perso in casa anche Venezia e Cremonese, un evento più unico che raro, e quindi riparte una volata come se insomma questa giornata si fosse annullata, però per il Parma la bella notizia che manca una giornata in meno alla fine di questo campionato, che si concluderà venerdì 10 maggio. Gli ultimi 40 giorni di questo veramente estenuante campionato di Serie B, che ogni settimana riserva sempre delle sorprese, e il Parma guarda ancora tutti da lassù a quota 65, seguito dal Como, che ha scavalcato in un sol colpo Venezia e Cremonese, prendendosi la piazza d'onore che ad oggi varrebbe la promozione diretta in Serie A. Poi Venezia 57, Cremonese 56, il Catanzaro 52, si è confermata una squadra davvero molto molto ostica, tra l'altro venendo un pochino meno anche alle prerogative del calcio di Vivarini, che sì, ha continuato a costruire dal basso, ma ha fatto una prestazione molto solida in fase difensiva come forse mai si era visto. Sicuramente quel Catanzaro di lunedì è stato lontano parente di quello visto all'andata, che invece al contrario aveva concesso praterie agli attaccanti crociati. Poi il Palermo a 49, Palermo reduce dal freschissimo cambio in panchina con l'esonero di Corini e l'arrivo di Michele Mignani, che lo scorso anno condusse il Bari a un minuto dalla promozione in Serie A. Ricordate il gol di Pavoletti al 94esimo della finale di ritorno dei playoff, che costò ai galletti pugliesi la promozione in Serie A. Poi quest'anno una stagione totalmente negativa per il Bari, ora l'arrivo di Mignani sulla panchina dei rosanero, che hanno ora l'obiettivo di arrivare ai playoff nella miglior posizione possibile. Verosimilmente il quinto posto è la posizione maggiore, quella che possono ambire al meglio i rosanero, e poi giocarsi tutto nella roulette, nella lotteria dei playoff, che possono davvero riservare sorprese. Poi Sampdoria in formissima 43, Brescia 42, poi a 40 Pisa e Reggiana. I cugini oltrenza ci hanno fatto un bel favore espugnando il Penso. Cittadella 39, Sud Tirol, prossimo avversario del Parma, e Modena 38, Bari di Iachina 35, Spezia 34 insieme al Cosenza. Poi si entra nella zona ancora più calda con la Ternana 32, l'Ascoli a 31, la Feralpi Salò a 30. Anche la Feralpi Salò ci ha fatto un bel favore lunedì a Pasquetta. E poi Lecco a 22, Lecco che ha cambiato ancora allenatore, Viaglietti è arrivato, Malgati che faceva già il vice di Bonazzoli fino a mese fa. Quindi turno di questa giornata, il Parma, lo ricordiamo, sarà impegnato sabato alle 14 in casa del Sud Tirol. E ci scrive il nostro amico Luca, che salutiamo, e Luca ci informa sulla designazione arbitrale della partita, che l'arbitro sarà appunto Marchetti, e quindi l'arbitro appunto sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistenti Trinchieri e Ceccon, quarto uomo del Rio al VAR, ci saranno Meraviglia e Longo, quindi Marchetti non dovrebbe avere dei particolari precedenti con il Parma. E mi scrive Klaus che dà già i consigli per gli acquisti per la prossima stagione, ma ne parleremo dopo perché avremo un ospite speciale, li vado intanto a leggere: Audero, Baschirotto, Kier, Biraghi, Torsver, De Moise, Ken. Insomma, 40 milioni ti salvi a febbraio facendo crescere in stagione. Sì, siamo abbastanza ambiziosi. Sicuramente Kraus qualche colpo lo farà, perché è indubbio che questa squadra debba essere rinforzata, soprattutto tra porta e difesa, mi viene da dire, senza insomma nulla togliere a chi comunque quest'anno sta facendo molto bene. Però insomma, questi sono nomi abbastanza di rilievo, me ne accontenterei di un paio di questi nomi, sarei già contento. Baschirotto, difensore roccioso, una bella storia alle spalle, fino a qualche anno fa giocava nel Carpaneto, qua nel Piacentino in Serie D, poi ha fatto una bellissima scalata, è arrivato a Lecce dove da mai un paio d'anni si sta confermando su altissimi livelli anche in Serie A. Audero, uno dei papabili portieri, sono stati portieri in Serie A interessanti, giungo anche Montipò, Cragno, Silvestri, che insomma per vari motivi potrebbero cambiare casacca a fine stagione. Portieri d'esperienza che sicuramente verrebbero volentieri a Parma per giocarsi una maglia titolare con Cicci Zola, che però insomma, al netto di qualche errore qua e là, sta facendo sicuramente un buon campionato ed è un valore aggiunto soprattutto nel calcio di Fabio Pecchia. Ma proprio per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Rugolotto.
I precedenti al Druso sono due, il più lontano nella stagione 2016-2017, campionato di Lega Pro deciso una rete del crociato Manuel Nocciolini. L'ultimo durante la scorsa Serie B, classico pullman davanti alla porta, Parma incapace di pungere, magia dell'ex Nicolussi Caviglia dalla distanza e poi le espulsioni di Osterwolde. Col su Tirol, a Bolzano ma anche in casa al Tardini, gare mai semplici e mai banali per i gialloblu che sabato vorranno prima di tutto riscattare la sconfitta casalinga contro il Catanzaro. I calabresi si sono chiusi nella propria metà campo e hanno chiuso bene gli spazi, ma la squadra di Pecchia è riuscita comunque ad arrivare in area di rigore, soprattutto al tiro in porta, cosa che invece fino all'anno scorso non succedeva contro avversari simili. La fortuna non è stata dalla parte crociata, vedi traversa di Somma, ma decisivo è stato anche il mancato cinismo in fase realizzativa a partire dalle occasioni nel primo tempo. Su questo Pecchia sta lavorando a collecchio, lucidità e freschezza sotto porta, ma anche e soprattutto al lavoro difensivo su palle ferme e marcature. Tallone d'Achille costato i due gol degli ospiti a Pasquetta e tra le rare costanti in negativo di questo campionato segnato ancora oggi da numeri record. E allora obiettivo vittorie e punti al Druso per tenere lontane le inseguitrici sulla via del recupero. I tre assenti col Catanzaro, Balog, Osorio e Koulibaly a dare soluzioni in più per una difesa che comunque nell'ultimo match ha evidenziato più errori dei singoli che di reparto. Abbondanza anche tra centrocampo e attacco, possibile una maglia da titolare per Cyprien e per Miaila, mentre Bonny è ancora in vantaggio su Charpentier e Colak come centravanti.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Alberto Rugolotto. Non c'è giovedì senza calcio e calcio, non c'è giovedì a palla in tribuna senza Giuseppe Milano. E allora buon pomeriggio, Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora Beppe, prima di entrare nel dettaglio della nuova puntata di questa sera dalle 20.50 su 12 TV Parma, parliamo un po' di questo momento del Parma che ha avuto un brusco risveglio dopo la sosta con questa sconfitta con il Catanzaro, che posso dire preoccupa fino a un certo punto, nel senso che comunque la squadra ha giocato, ha lottato, ha concluso, è mancata un po' di precisione negli ultimi metri.
Sì, io ribalto la tua analisi, è sicuramente mancata la precisione, la sfortuna, penso al tiro di Somm un centimetro più in basso e la palla sarebbe rimbalzata in rete, ma quello che è mancato, e questa è un'analisi, cerchiamo di essere meno scaramantici possibili, cominciamo a lavorare anche in prospettiva. La partita di ieri, alla fine, quando poi ho visto i risultati degli altri, che alla fine praticamente tu hai perso ma hai fatto un passo avanti verso la Serie A, la partita di ieri deve far riflettere su un reparto delicato come quello della difesa. Io, al di là delle imprecisioni in attacco di Mann, che ha avuto tre clamorose occasioni e non le ha messe dentro, la traversa sfortunata di Somm, quindi tu comunque sul piano del gioco hai fatto il tuo assieme al Catanzaro, il Catanzaro ha vinto per quello che ha saputo fare in difesa, almeno questa è la mia ipotesi. In difesa loro hanno rischiato, ma hanno anche messo in condizione i giocatori del Parma di non essere liberi di muoversi nelle ultimi 16 metri, cosa che invece ahimè il Parma nei due gol ha sbagliato. Se una squadra avversaria viene a Parma, ti fa due occasioni e mezzo e fa due gol, beh, questo ci deve far riflettere in prospettiva, perché dobbiamo ormai essere abbastanza onesti e cominciare a parlare anche della prospettiva che è la Serie A.
Eh sì, uno sguardo alla Serie A, uno sguardo anche alle ultime 10 giornate. Oggi c'è un servizio, un approfondimento sulla Gazzetta di Parma che parla alla ricerca del clean sheet perduto. Il Parma è l'unica squadra di Serie B che nelle ultime 10 giornate ha sempre preso almeno un gol e, considerando gli stessi avversari, ne ha subiti il doppio rispetto all'andata, 14 quelli concessi contro gli ultimi 10 avversari, contro i 7 che erano stati all'andata. Questo dato, Beppe, cosa può significare?
Significa che il Parma probabilmente comincia ad avere un piccolo calo di concentrazione, questo ci sta, comincia a essere ancora di più conosciuto dalle formazioni avversarie, che conoscono non solo il modo di giocare del Parma, ma conoscono anche i suoi punti deboli in difesa. Questo Sicuramente si fa vedere più del solito nei calci piazzati, dove gli avversari possono studiare gli uno contro uno, oppure i movimenti in aria, viste le difficoltà alcune volte di alcuni giocatori del Parma di difendere a zona. E questo è il risultato ovviamente di un campionato che ormai ha mostrato tutte le sue carte, e gli avversari conoscono bene i nostri, e quindi questo sicuramente capita. Abbiamo la fortuna di continuare a essere più che mai incisivi in attacco, escludo la partita con il Catanzaro, e quindi questo ci può far stare tranquilli quest'anno. Però decisamente questo elemento fa capire che in prospettiva bisognerà cominciare a pensare ad altre soluzioni o a rinforzare quei reparti che a lungo andare possono segnare sicuramente qualche piccolo cedimento strutturale.
Allora, Rino mi scuserà perché ci scrive questo messaggio. Tanto per trovare il pelo nell'uovo direi in dialetto che Cicizola le piantè come un grugno. Spero di averlo letto bene. In italiano, radicchio. Grazie Rino perché ci hai dato questa perla. Ti saluta il nostro amico Luca. Poi ho due messaggi da leggerti, Beppe. Allora, Daniele da Medesano ci scrive: occorre riscattare subito la sconfitta con il Catanzaro, ma la partita con il Sudtirol nasconde insidie e si è affrontata senza determinazione. Mancano in questo momento, oltre alle solite amnesie difensive, anche poche reti realizzate in rapporto alle occasioni create. Quello che abbiamo detto, il Parma ha tirato 27 volte in porta col Catanzaro, poi in realtà vai a vedere, c'è stata la traversa insomma, forse 3-4 parate reali di Fulignati. Poi il nostro amico Roberto Tallerico dalla Spagna ci scrive una domanda per Milano. Io credo che l'anno prossimo bisogna arretrare il baricentro di una ventina di metri per sfruttare i nostri giocatori di gamba e durare tutta la partita. La Serie A non perdona, difesa da rifare, non sanno marcare. Allora, questa è una riflessione molto interessante da parte del nostro amico Roberto, il tale che ci segue dalla Spagna. Come la giudichi? Poi parleremo nel dettaglio della partita di sabato col Sudtirol.
Secondo me non è nella filosofia di Pecchi arretrare di 20 metri, non è nella sua filosofia neanche di arretrare di un metro. Credo che è solamente... su questo abbiamo la fortuna di avere una proprietà che può investire. È questione solamente di trovare i protagonisti migliori per il gioco di Pecchia. Pecchia chiaramente è un allenatore, è un uomo di grande intelligenza, quindi saprà anche modificare il suo atteggiamento tattico per la Serie A quando affronti delle grandi formazioni. Però non credo che andremo in Serie A per snaturare la nostra natura, per fare una trasformazione alla Bisoli, per dirla già pensando al Sudtirol del passato, non del presente. Credo che sarà solamente necessario trovare qualche miglioria tattica, vuol dire cercare o perfezionare il centrocampo con giocatori che possono fare più filtro di quello che abbiamo fatto quest'anno, una difesa che necessariamente dovrà avere un giocatore di valore, un giocatore in più che possa dare quella solidità che forse fino a questo momento non abbiamo avuto. Non credo che sia necessario modificare, perché la miglior difesa per Pecchi è sempre stata l'attacco, e che sia la B, la Serie A, alla fine la filosofia è quella. Bisogna cercare di cambiare i protagonisti, oppure sperare, come sarà così, che un altro anno di maturazione possa davvero portare questi giocatori a essere prontissimi per la più grande platea del calcio italiano.
La ribalto, Beppe, il miglior attacco è la difesa, se ripenso al gol che è stato fatto col Brescia, col cross alla destra di Osorio e l'incornata sotto porta di Capitan del Prato. Ma giusto per far capire come sia questa la filosofia di Pecchia, cioè anche difensori che si buttano in avanti, come forse tra Serie A e B, l'ho visto fare solo all'Inter quest'anno con tanti assist da quinto a quinto, oppure con Bastoni che sta diventando un pochino il re degli assist. Allora, giustamente Luca ci ricorda che Matteo Marchetti era stato l'arbitro di Parma-Venezia, quindi rievoca un dolcissimo ricordo ai tifosi del Parma. Poi Klaus che scrive: il problema del Parma è la mancanza di una densità in area, quando il falso 9, immaginiamo soprattutto Bonni, va all'esterno, palloni in mezzo verso l'esterno dell'area arrivano, ma uomini d'area non ne hai. Con tutti i palloni recuperati, due punte sarebbero state necessarie per sfruttarli. Pecchia a volte è duro di testa. Allora, questa cosa di Pecchia nel finale di partita lo hanno notato in tanti, cioè tu sei uno del partito che avresti voluto vedere anche Čolak in coppia con Charpentier, perché è stato inserito Ansaldi per fare i cross, però poi in area è rimasto fondamentalmente solo Charpentier, che si è dato da fare, però è chiaro che un'altra presenza fisica in area forse avrebbe fatto comodo.
Ci ho pensato e quasi davo per scontato che entrasse Čolak. C'è da dire però che il Catanzaro si difendeva bene in area e quindi probabilmente voleva cercare di approfittare ancora di più delle incursioni dalla distanza per cercare di avere qualche spazio in più. Questa è la lettura di Pecchia, difficile dire meglio o peggio. Sinceramente mi aspettavo anch'io un giocatore in più in mezzo all'area per cercare di fare tipo l'effetto Pisa, cioè il gol proprio a anche sporco a 3 centimetri di distanza dalla porta avversaria. Bisogna capire veramente Pecchia come pensava di interpretare questo. Ripeto, il Catanzaro si è difeso bene, sì. I tiri sono stati tantissimi, ma gran parte sono stati fatti dalla distanza, e ripeto, anche le occasioni di Mann non sono state le solite occasioni di Mann, perché Mann ha dovuto calciare in mezzo a diversi avversari, e questo sicuramente dimostra come il Catanzaro avesse studiato benissimo l'assetto tattico del Parma.
Ci state scrivendo in tantissimi al 333-920-170, vi ringraziamo ancora di cuore. Rino, ma lo vedono tutti che come arriva un cross in area, prima che parta la palla si stringono le chiappe, così Rino dice, questo in fase ovviamente difensiva. Roberto Tallerico, sul discorso di prima, i giocatori che giocano uomo contro uomo costano in previsione di una prossima Serie A. Luigi, un'altra proposta, buongiorno, io proverei il 3-5-2, provare per vedere se arrivano meno palle in area. Solitamente l'allenatore si difende a tre nel finale quando deve magari proteggere un risultato. Pecchia ha sempre battezzato la difesa 4. Invece ci scrive anche un altro nostro radioascoltatore: io penso che più di non saper difendere vedo poca grinta e decisione nel voler intercettare i palloni aerei sperando che ci pensi qualcun altro. Allora, ha detto che il Parma sulle palle native difende a zona, quindi è sempre poi difficile dare delle colpe individuali, però è evidente, ripenso anche al primo gol, poca pressione sul portatore di palla, in questo caso Situm, che è stato lasciato crossare indisturbato, e poi Cercati che proprio perde l'uomo che gli va alle spalle, fa l'errore Cercati che, dobbiamo dirlo, per rendimento a livello di difensore centrale è di gran lunga il nostro miglior difensore. Lì Beppe deve inevitabilmente aumentare l'attenzione.
Ricordiamo che non abbiamo, per rispondere anche al nostro ascoltatore, non abbiamo mai subito un gol per un cross dove c'è stato il confronto a due e il giocatore avversario è saltato più in alto e insomma ci ha battuto. Sono tutti errori di posizione, quindi non è che il giocatore non ha voglia di andare a contrastare, è che molto spesso perde l'avversario. Con il Catanzaro, il gol su calcio d'angolo, c'è un movimento nettissimo di Antonini che si sposta da una posizione di difesa all'altra, e il Parma non riesce a interpretare quei movimenti, ha difficoltà ad interpretare quei movimenti. I critici, li ho letti sui social, dicono sono ragazzi che cambiano spesso, che quindi non c'è un'intesa fra loro. Questo non lo credo proprio, perché anche se cambia la difesa, comunque i giocatori ormai si conoscono a menadito. Anche Valenti, se ha debuttato in campionato nell'ultima partita, è da credo un mese e mezzo che si allena regolarmente con i compagni, e proprio quelle sono difficoltà di esperienza, e per altri giocatori come Osorio difficoltà insite nel suo modo di giocare. È per quello che io credo che servirà sul mercato andare a trovare un giocatore che possa anche aiutare i compagni a leggere i movimenti della difesa, cosa che non fa Cicizzola, anche se io ripeto e l'ho detto spesso, io credo che Cicizzola sia uno dei migliori portieri di Serie B, che non abbia colpa sul gol, quel Catanzaro assolutamente non ha colpa, e credo che il suo rendimento in questa cadetteria sia uno dei migliori.
Allora, un altro radioascoltatore: non sono d'accordo con Milano su Mani, in quanto per due volte era davanti alla porta con giocatori solo affiancati a lui. In realtà Osorio, Pecchi aveva urlato "dove vai" durante la famosa incursione che ha portato al gol, questo è Klaus. Poi sono del partito che dice, questo è Fabrizio, che dice che Pecchi è poco elastico in certe situazioni, il non utilizzo di Ciolak ne è un esempio, e poi i soliti calci d'angolo battuti facendo manovre e non buttando la palla in area, che continua a far ripetere senza frutto. Allora, questa cosa l'abbiamo notata, Beppe, il Parma prende gol da palla inattiva, al contrario crea pochi pericoli da palla inattiva. È una squadra come il Parma che fortunatamente non ne ha bisogno, perché finora è riuscita a trovare la via del gol con una certa frequenza, però insomma avere una squadra con un paio di situazioni palle native che ti porta a fare gol non sarebbe poi male.
Questo è vero, non so se non ci siano schemi su palle native, cioè se Pecchia preferisce esercitare la squadra sulle azioni in velocità e tutto, e non ci siano schemi. Questo è vero, vero anche che, torniamo al problema che dicevamo prima, non avendo un giocatore d'aria, un giocatore che sappia interpretare l'azione fermo in mezzo all'area, non muovendosi da altre aree del campo, e questo potrebbe diventare anche più difficile, quindi si preferisce sempre andare alla manovra. È una mia ipotesi, in questo caso mandiamo il messaggio a Pec e speriamo che prima o poi ci risponda su questo tema, anche se questo è obiettivamente un tema vero. Gli schemi da palle inattive li hanno tutti, noi abbiamo questa prassi di provare ad andarla a manovrare sempre, potrebbe essere una scelta azzeccata, perché Pec forse conosce anche le difficoltà, al di là dell'incornata del Prato nelle ultime partite, credo che ci sia questa problematica con gli attaccanti crociati.
Allora Beppe, voltiamo per un attimo pagina, flash oggi su Gazzetta di Parma, le ultime novità sullo stadio Tardini, riassumile.
Che insomma a fine maggio potremmo finalmente attaccare il poster con il futuro Tardini, ci siamo, la conferenza dei servizi ha dato praticamente esito favorevole, perché ci sono solamente delle richieste, dettagli sul cantiere che sono normali, ovvero ogni attore che dovrà controllare il cantiere ha cercato di sottolineare quelle che sono le esigenze, dalla movimentazione merci, dalla movimentazione dei camion, alla sicurezza nel cantiere. Questi sono elementi che sono secondari per noi che pensiamo al Tardini, ma sono primari perché si deve fare ovviamente un cantiere, uno tra i più importanti cantieri che la città vivrà, ed è giusto che ci sia massimo controllo dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Ma sul progetto in sé nessuno ha posto obiezioni, quindi il progetto che è stato riconfezionato dal Parma è quello che andrà in consiglio comunale, e lì si giocherà la partita più importante, che è quella per il Parma della concessione, cioè il diritto di superficie, per quanti anni il Parma potrà gestire lo stadio Tardini. Attenzione, non è un elemento secondario, perché noi abbiamo una fortuna credo unica in Italia di avere una società che è pronta a versare completamente tutto quello che serve per farlo. Non sta avvenendo a Bologna, dove si parla di uno stadio enorme, ma è il comune e la regione che daranno molti finanziamenti. È stato presentato pochi giorni fa il nuovo stadio di Venezia, e interamente lo pagherà la regione e l'Europa. Noi abbiamo la fortuna di non dover tirar fuori nulla dal punto di vista delle nostre tasche come contribuenti, e quindi a quel punto la società cercherà di ottenere il più possibile per poter ammortizzare la spesa in anni. Staremo a vedere, questa è la partita più interessante in questo momento, e si giocherà a maggio.
E il diritto di superficie questa sera a 12 TV Parma è tutto di Beppe Milano e della sua squadra, perché con calcio e calcio, allora chi saranno gli ospiti questa sera?
Beh, allora, per quanto riguarda lo stadio Tardini ne parleremo, perché adesso è veramente la partita, dobbiamo solamente essere spettatori di quello che capiterà. Parleremo però di Parma, del momento del Parma, con Bruno Caneo, ex giocatore del Parma, è stato allenatore, insomma è uno che di cose ce ne può dire davvero, davvero tante, ma ci saranno anche Paolo Grossi e Remo Gandolfi, altri due big insomma di calcio ne masticano e non poco. Infine sarà in collegamento con noi anche Sandro Piovani, che ci parlerà del Parma, ma ci svelerà anche le novità che riguardano il palinsesto di TV Parma, e il Tardini c'entra e come.
Eh sì, e allora grazie e in bocca al lupo e buon lavoro a Giuseppe Milano. Grazie Beppe.
Grazie Marco e grazie agli amici di Palin TV.
Andiamo a leggere qualche messaggio per andare in pubblicità. Abbiamo Ciolak, perché non lo fa mai giocare, e molti tifosi si stanno lamentando per questo mancato utilizzo del centravanti croato, che ha fatto molto bene amichevole con il Lugano. Abbiamo giocato tutto l'anno senza terzino sinistro, dichiara, ha fatto una partita buona in un anno. Su dichiara ci scrive anche Rino, dichiara una delusione, e ancora Romano, dichiara non sa né difendere né attaccare, la più grossa delusione di quest'anno. Insomma, siete messi d'accordo su dichiara che effettivamente forse dei nuovi acquisti è quello che ha deluso maggiormente. Ci scrive un altro radioascoltatore, il pallone che fa passare Circati poteva essere tranquillamente intercettato. Poi Vito, buon pomeriggio, il nostro Parma va bene così, siamo un mix italo-ispanico-inglese come gioco, il nostro mister è di alto livello, seguo anche come giocano in Serie A. Vi assicuro che Bologna a parte, le giocate, il gioco in generale è di basso livello anche in Serie A. Per il momento facciamo degli errori individuali, sono giovanissimi, si faranno, vedrete. Se dobbiamo fare acquisti devono essere bravi, non vecchi, ma bravi. Cicizzola è forte ed è un falso problema. Forza, magico, Parma. Daniele Damedesano, Cicizzola ha preso gol in area piccola, doveva uscire, quindi insomma si dividono i nostri tifosi su Cicizzola. Poi Ampo 60, state osannando il Catanzaro, ma se Mana la prima occasione la passa a Bonnie e gol tutta la vita, e sarebbe stata un'altra partita. Inoltre Man si è divorato un altro gol solo davanti al portiere, tirando sul palo a destra dove il portiere gioco forza lo copre. Man molto insufficiente, ha fatto 11 gol quest'anno ma ne ha sbagliati una cinquantina. Non si possono sbagliare tante occasioni, è questo il vero problema, anche perché se fai più gol la fragilità difensiva non fa danni. E con questo messaggio di Ampo 60 noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Bentornata primavera, bentornata fortuna con Conad.
Dal 3 al 16 aprile partecipa al super concorso Spesa Vincente. In palio oltre 20.000 premi immediati in carte prepagate fino a 250 euro.
Acquista almeno 5 euro di prodotti sponsor e scopri subito alla cassa se hai vinto una delle tantissime prepagate Conad.
Super concorso Spesa Vincente, dal 3 al 16 aprile nei supermercati Conad.
Valore indicativo montepremi 319.130 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad, persone oltre le cose.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati. Seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Abbiamo il piacere di presentare il nostro secondo ospite, l'ex calciatore e direttore sportivo del Parma, Fabrizio Larini. Buon pomeriggio Fabrizio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito, davvero un onore per noi averla qui con noi in collegamento. Allora, le chiedo se sta seguendo il cammino del Parma e come lo sta giudicando questo bel cammino.
Beh sì, sto seguendo logicamente, ho visto anche qualche partita al Tardini, non tutte, però ne ho viste qualcune, le altre le ho viste in televisione, non ho visto l'ultima perché ero via, e comunque devo dire il cammino direi che è più che soddisfacente, è ottimo visto i risultati. È chiaro che a quel punto qua per perdere la promozione su una gara dura, però diciamo che è tutto la cosa importante è tutto il lavoro che è stato fatto di base, di preparazione anche nell'anno precedente, e quindi quest'anno vengono raccolti i frutti perché parecchi giocatori che erano giovani e non pronti ancora per fare il salto di qualità sono maturati e quindi si vedranno anche i risultati.
Fabrizio, cosa sta avendo il Parma in più delle altre?
Beh, innanzitutto ha una rosa molto ampia e quindi questo qui è importante, tanto che permette questa rosa permette all'allenatore di cambiare sempre parecchi giocatori, perché se pensiamo che non so quante partite ha fatto, però facciamoli poi su 30 partite avrà fatto 28 formazioni diverse, sì. Quindi vuol dire che per poter fare un turnover di quel genere lì devi avere una rosa ampia e di qualità diciamo più o meno equivalente, ecco, altrimenti non potresti fare questo tipo di cosa, anche se è una sua prerogativa lavorare in quel modo, perché io ho seguito molto la Cremonese quando ha vinto il campionato Pecchia, e sono andato parecchie volte, l'ho seguita parecchio e anche lì fa parte un po' del suo modo di lavorare, che di cambiare molto, e a volte può essere anche un po' rischioso perché il cambiare sempre non è detto che ti porta sempre dei risultati, però alla lunga diciamo che i risultati è andato a ragione a lui, ecco.
Secondo lei chi è il giocatore più forte della rosa?
Ma sono parecchi giocatori, a me piace molto come difensore Circati, perché è un ragazzo che
ha una qualità molto importante per un difensore, che è l'attenzione e la concentrazione, perché tanti difensori oggi che non sono più abituati a marcare uomo non hanno quell'attenzione necessaria e quell'applicazione sull'uomo che ha lui. Lui, diciamo, ha questo tipo di caratteristica che è molto importante, perché nei difensori di oggi fai fatica a trovare. Poi, vista l'età, che è giovanissimo, perché ha 20 anni, quindi è ancora degli ampi margini di miglioramento, e quindi per me può diventare un grande difensore, molto importante, ecco, sicuramente. Poi ci sono anche altri che hanno delle qualità tecniche importanti, tipo Bonny, per esempio, che anche lui è 2003 e quindi ha delle qualità tecniche molto importanti, e anche lui ha degli ampi margini di miglioramento, perché vista l'età e vista le qualità sia tecniche che fisiche che ha. Quindi senz'altro sono due giocatori del 2003 che hanno le grandi qualità.
Guardando un po' più in là nel tempo, facendo i debiti scongiuri, che tipo di rosa va costruita poi in Serie A?
Serie A è un'altra musica. Sicuramente bisogna cambiare un po' di cose, un po' di giocatori, perché mentre in Serie B, con il gioco, se tu hai una buona intelaiatura di gioco, una buona impostazione di gioco, riesci a ottenere dei risultati. In Serie A, anche se pensi di avere un buon gioco e di giocare bene, poi alla fine un'altra squadra, c'è il campione che ti fa il gol e hai perso la partita, ecco, che anche se magari hai giocato bene. Quindi in Serie A è una musica un po' diversa, e quindi bisogna sicuramente prendere dei giocatori anche che abbiano anche delle cilindrate a livello fisico diverse. Poi c'è tutta un'altra cosa, c'è un tempo di giocata diverso, una visione di gioco diversa, quindi senz'altro la Serie A è ben diversa dalla Serie B, quindi c'è da fare delle valutazioni molto attente quando poi c'è da cambiare un po' qualcosa. Ecco, logicamente non si può cambiare tutta la squadra, ci mancherebbe altro, però bisogna prendere dei giocatori che proprio non siano funzionali a quel tipo di categoria.
Ecco, qualche addetto ai lavori dice che questi giovani, molti giocherebbero meglio in Serie A piuttosto che in Serie B. Lei è d'accordo oppure pensa che comunque in Serie A serva qualcosa di diverso?
No, dico, chi ha la qualità può giocare anche in Serie A, indipendentemente dall'età, però ci vuole molta qualità, perché la Serie A richiede molta qualità. Quindi dire che è più facile giocare in Serie A che in Serie B non ritengo che sia vero, ecco, dal mio punto di vista.
Sì, oggi c'è un'indagine, un'inchiesta del Resto del Carlino, in base ai dati forniti dalla FIGC, praticamente i club di Serie B versano un totale di 31 milioni per le commissioni. Il Parma è quella che ne versa di più agli agenti sportivi, si parla di 6 milioni. Questo dato, Fabrizio, cosa significa?
Ma
sono cifre importanti.
Sulle commissioni dei procuratori, dice?
Sì.
Sì, non dico purtroppo, però se da una parte dico anche purtroppo, però il calcio è finito un po' troppo nelle mani dei procuratori, dal mio punto di vista. Che i procuratori hanno ultimamente un potere enorme, perché tanti cercano di portare i giocatori magari a parametro zero per poi avere diciamo una commissione molto importante, soprattutto sui giocatori importanti sono delle commissioni stratosferiche. Io non sono d'accordo su queste cifre qua, sì, che vengono pagate ai procuratori sinceramente, quindi purtroppo si è innescato un meccanismo che dovrebbe essere le società a cercare di mettere un freno a questo meccanismo, anche dicendo no a certe richieste di procuratori. Avere il coraggio anche di dire no a certi procuratori.
Lei personalmente rinnoverebbe il contratto Manbenedice Kmiela? Come gestirebbe questi tre rinnovi? Sappiamo che sono situazioni delicate perché vanno in scadenza poi nel 2025.
Ma senz'altro sono tutti giocatori che sono giovani, che hanno delle qualità, quindi sono da tenere sotto contratto, perché comunque quando hai un contratto lungo hai anche un potere, diciamo, commerciale decisamente superiore, anche quando tu lo vuoi cedere un giocatore. mentre se poi più lo fai vicino alla scadenza e più il procuratore poi tende a non rinnovare per poi farlo liberarlo a parametro zero. Quindi senz'altro i contratti bisogna rinnovarli, però bisogna vedere a quali condizioni vengono rinnovati poi, perché se non bisogna farsi prendere per il collo dei procuratori, il discorso è quello lì.
Eh sì, Fabrizio, facciamo un tuffo nel passato prima di salutarla e ringraziarla ancora per la disponibilità. C'è questa dichiarazione del suo ex collega Enrico Fedele alla trasmissione Maracanà sulle frequenze di Tutto Mercato Radio, che dice: l'altro giorno guardavo le squadre di 15 anni fa e pensavo al mio Parma che non ha vinto lo scudetto con Cannavaro, Sensini, Thuram, ma dall'altra parte c'era un Milan con tanti campioni. Quali di quelli di oggi giocherebbero in quelle squadre di 10-15 anni fa? C'è un po' di rimpianto. Ricordiamo proprio quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della vittoria delle tre coppe in 100 giorni. Coppa Italia, Coppa UEFA e Supercoppa Italiana. Tornando indietro c'è un po' di rammarico per quello scudetto mancato.
Ma sì, rammarico ci può essere, perché senz'altro quella è una squadra che oggi vincerebbe senz'altro il campionato, dal mio punto di vista, con la qualità che c'era. E poi un po' di rammarico c'è perché quell'anno abbiamo avuto, nel momento cruciale in cui potevamo essere in testa e poterlo vincere, abbiamo avuto anche degli infortuni pesanti, tipo quello di Bogosian, ad esempio, in mezzo al campo, che è stato un infortunio pesante che ci ha condizionato, e magari non avevamo delle alternative. Abbiamo avuto anche altri infortuni oltre a quello. Comunque, senz'altro un rimpianto ci può essere, perché nella partita poi l'anno è stato l'anno poi che vinse il campionato il Milan con Zaccheroni. Quell'anno che abbiamo giocato, quell'anno lì a San Siro, che stavamo facendo un'ottima partita, perché venivamo poi dalla vittoria a Madrid con l'Atletico Madrid per 3-1, quindi però dopo abbiamo avuto degli infortuni che ci hanno poi un po' condizionato, però quello era un anno in cui senz'altro era una squadra che potenzialmente era da vincere il campionato, però sappiamo che poi Parma non ha una potenzialità anche a livello mediatico come posso.
Sì, è caduta la linea con Fabrizio Larini, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Lo saluta anche il nostro amico Luca, stava proprio parlando di quella avventura nel 98-99 che mancò lo scudetto. E Fabrizio, eccoci, ti abbiamo recuperato, stavi chiudendo. Stavi parlando appunto delle potenzialità che Parma non ha, diciamo il blasone, l'eco di altre piazze.
Quindi senz'altro quando noi potevamo essere lì per potersi competitivi in campionato, potevamo dar fastidio ai grandi club sicuramente, quindi non avevamo l'appoggio a livello mediatico dei grandi giornali nazionali, quindi questo qui è anche importante per avere sempre quel qualcosino in più che ti permette poi di poter arrivare a un traguardo così importante. Comunque penso che abbiamo fatto comunque delle ottime cose ugualmente, ecco, anche se ci è sfuggito quella lì che forse era la cosa molto importante che mancava a quella squadra, nella società di quel tempo. Ecco.
Fabrizio, chiuderei con un ricordo personale di Elio Gandolfi, tifosissimo e storico magazziniere del Parma, che è scomparso nei giorni scorsi.
Sì, ho letto, perché ero via, quindi ho letto e mi è dispiaciuto molto, perché Elio lo conosco, è stato anche mio massaggiatore quando giocavo oltretutto, quindi direi che andiamo indietro di 40 anni sicuramente, ecco, quindi è una persona che ricordo con molto affetto e sono molto dispiaciuto.
Eh sì. E allora ringraziamo per essere stato con noi a Fabrizio Larini, grazie ancora e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie a Fabrizio Larini che è stato con noi. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Vediamo, questo è Andrea. Vedo che molti cominciano a venire dalla mia parte. Credo di essere stato forse il primo a dire che Pecchia è un allenatore troppo integralista dal punto di vista tattico. A me ricorda tanto Zeman, questa impostazione Può però andare bene in Serie C o B quando hai la rosa più forte del campionato. In Serie A Pecchia non avrà mai la rosa più forte e quindi, se non cambierà la sua concezione di gioco, prenderemo vagonate di gol ogni domenica e temo che Pecchia non arriverà a Natale. Lui è il classico allenatore che non studia il gioco dei propri avversari, credendo il suo decisamente superiore. Temo che per salvarsi in Serie A occorra un allenatore diverso. Gianluca, la palla in area piccola, soprattutto sui corner, deve essere gioco forza del portiere, impresa o respinta di pugno. Ha detto che Cicizzola è il re delle uscite alte sui corner. Insomma, il Parma sta sicuramente faticando di più. Erino, insomma, abbiamo appena parlato con Fabrizio Larini, che ha ricordato quegli anni d'oro del Parma sul finire degli anni 90. Io ricordo che mancano due scudetti rubati, quelli sono ferite ancora aperte, perché quello davvero un Parma che faceva sognare ad occhi aperti. Ma per ora, non pensando al passato, ma concentrandoci sul presente, andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Notizie dall'ausl di Parma. Se bevi per dimenticare frustrazioni, per superare lo stress o per raggiungere lo sballo, allora per te l'alcol è un problema. Il primo passo per uscire dalla dipendenza è chiedere aiuto. Rivolgiti ai servizi per le dipendenze dell'azienda USL. L'accesso è libero, non occorre la ricetta del medico ed è garantita la massima riservatezza. Gli ambulatori sono a Parma, in strada dei mercati 15B, a Colorno, Fidenza, Langhirano, Borgotaro e Fornovo. Per tutto il mese di aprile, tanti incontri e banchetti formativi a Parma e provincia. Per saperne di più, consulta il sito www.ausl.pr.it e trova l'iniziativa a te più vicina.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. www.termedisalsomaggiore.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a presentare il nostro terzo ospite, che è il super tifoso crociato Andrea Cagnin. Buon pomeriggio, Andrea.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, arrivi in coda a Fabrizio Larini, quindi abbiamo fatto anche un tocco di nostalgia in questa puntata. Quel rammarico di quella stagione 98-99 è passato negli anni, oppure no? Perché quello davvero era un Parma stellare.
E credo sia stata un'epoca irripetibile, e purtroppo non averla coronata con quella cosa che non voleva neanche nominare il signor Larini è stato un po' un rammarico, però insomma abbiamo vissuto veramente degli anni meravigliosi e adesso anche pensare solo di avvicinarsi è difficile, però insomma dai, mai dire mai.
Secondo te verosimilmente con Kyle Kraus che prospettive può avere questo Parma anche in categoria superiore?
Io credo forse non ai livelli di quegli anni, però comunque credo che il presidente voglia costruire un progetto serio, anche solo partendo dallo stadio, quindi insomma credo che ci possano aspettare anche dei momenti molto piacevoli, magari non, come ho detto, a livelli di lottare per lo scudetto, però sarebbe bello riuscire ad essere competitivi in Serie A e magari a starci per tanti anni.
Momenti piacevoli. Meno piacevole invece è stata la Pasquetta per i tifosi del Parma. Allora ti chiedo, Andrea, che cosa ti ha lasciato personalmente la partita, al di là della sconfitta con il Catanzaro?
Guarda, ovviamente la sconfitta non fa mai piacere. Non ti nascondo che ero molto più preoccupato dopo la sconfitta con il Modena, quando veramente abbiamo giocato una partita inguardabile, che può capitare anche quella nell'arco di un campionato. In questa partita con il Catanzaro vedo anche delle cose buone, soprattutto non aver perso punti nonostante che hai perso, e poi magari anche il fatto che a volte noi siamo una squadra giovane, quindi magari ci lasciamo prendere l'entusiasmo, farci riportare un po' coi piedi per terra, magari anche quella concentrazione, credo che non sia male. Ogni tanto una piccola batosta senza farli avvicinare troppo quelli dietro può fare solo che del bene.
E poi Andrea, adesso proviamo un pochino a analizzare i capi d'accusa, detto che insomma una squadra sempre prima in classifica, secondo miglior attacco, ci ha scavalcato purtroppo il Venezia, seconda miglior difesa, andando un pochino a analizzare cosa può non aver funzionato col Catanzaro. Allora, si parte da forse un piccolo momento d'appannamento per Bernabé, che ha tirato un pochino la carretta, non è stato neanche tra i peggiori in campo, però da lui magari ci si aspetta sempre qualcosa in più. Vero che il Catanzaro difendeva in massa e quindi per i giocatori un pochino più tecnici fare la differenza negli ultimi 20-30 metri non era facile, però possiamo dire che Adrien Bernabé stia un pochino tirando il fiato dopo una stagione ad altissimo livello.
Guarda, io ti ripeto quello che ha detto il mio carissimo amico Remo Gandolfi ieri in trasmissione qua. Io la penso esattamente come lui. Vedo un ragazzo che si sente la responsabilità di dover fare la differenza quasi sempre. E è quasi un eccesso di voler fare tante cose, cioè voler incidere a tutti i costi. Ovviamente non sta giocando come al livello dell'andata, però io credo che Bernabé sia sempre assolutamente utile. Io lo vedo tra l'altro un po' meglio ultimamente, magari un po' più lontano dalla porta, a differenza di quello che dicevamo ieri, perché dietro magari a un trequartista che può essere Sommo o qualcun altro, perché secondo me ha un po' più spazio da poter inventare anche da dietro. Io la penso così, poi ovviamente non sono un tecnico e credo che Pecchia lo sappia meglio di me dove metterlo, però Bernabé credo che sia uno dei problemi minori di questo Parma.
Sì, sì. E poi guarda, un altro discorso molto dibattuto, partendo sempre dai numeri che sappiamo non mentono mai, la questione centravanti, perché Bonny, che è il titolare designato per Pecchia, ha un rendimento completamente agli antipodi tra casa e trasferta, perché in casa, forse incontrando anche difese più chiuse, ha totalizzato solo un gol col Südtirol, bellissimo tra l'altro, ce lo ricordiamo molto bene all'andata al Tardini, e poi l'assist al Palermo per il provvisorio 1-2 di Estevez, mentre in trasferta, considerando anche i gol di Coppa Italia, è a 5 gol e 5 assist. E allora la domanda che mi pongo è questa: forse in certe partite in casa un po' più di fiducia a Charpentier e o Čolak, perché poi insomma è stato inserito Charpentier all'intervallo, in molti si attendevano anche Čolak. In generale ti chiedo il discorso centravanti, che sappiamo con Pecchia non segna mai tanto, però in certe partite può servire.
Allora, Pecchia penso preferisca un centravanti di manovra in quasi tutte le partite, quindi un Bonny che viene fuori e crea spazi per i trequartisti o gli esterni che si inseriscono, credo che lui lo preferisca. Ovviamente in alcune partite, come quella di domenica, quando c'era la difesa chiusa e magari si riusciva a mettere delle palle in area, magari mettere sì anche Čolak non sarebbe stato male. Pecchia credo che abbia ammesso che ci ha pensato, ma poi non l'ha fatto, a fare addirittura le due punte. Io Bonny lo proverei anche comunque un po' più indietro, con magari una prima punta. A me piace molto anche sull'esterno Bonny o dietro alla punta. Ovviamente continuo a ripetere, Pecchia quest'anno è difficile da criticare, quindi non mi permetto di dargli dei consigli, però insomma un bel centravantone di quelli alla Ciola, che a me non dispiace ogni tanto.
Allora Andrea Cagnini, Alberto viene in tuo soccorso, che ci ha proprio scritto qualche minuto fa: Pecchia è un allenatore così scarso che una società più importante del campionato sta valutando di ingaggiarlo, alcuni tifosi tra virgolette dovrebbero darsi al ciclismo. Con tutto il rispetto per il ciclismo, quindi Pecchia è difeso da Alberto. Beh, quest'anno faccio veramente fatica a trovare delle critiche a Pecchia. Ci saluta, ci scrive Paolo Benecchi, anche se poi non riusciamo a leggere il messaggio. Gianmarco, ciao, buongiorno. Ieri Balestrazzi ha citato il fatto che il Parma ha messo fino in cascina nella prima parte di stagione. La domanda è: perché il modulo che andava tanto bene, divertiva, che prevedeva anche Sommi in zona vertice alto del centrocampo, non è più proposto da tanto tempo? Centrocampista svizzero che nelle ultime settimane ha un pochino perso di spazio e di minutaggio. Difatti i risultati sono sempre un po' stentati, eppure fortunosi da un po' di tempo. Oggi prevale la tattica con quattro attaccanti, perché insistere, autolesionista? Siamo sempre primi, ma chi lascia la strada vecchia, puntini puntini. Quindi non è una critica a Pecchia, però è una valutazione sul fatto che questo sistema con Somm, che ricordiamo già nel finale della passata stagione aveva dato ottimi frutti in quel ruolo da trequartista. Allora c'era Vasquez, punta centrale, oggi c'è Bonny. Poi è stato un pochino abbandonato quel sistema.
Sì, credo che l'accantonamento di Somme sia anche dovuto al fatto che abbia recuperato dei giocatori tipo Miaila o altri giocatori che prima avevano meno spazio. E poi, secondo me, il fieno in cascina all'andata ci sta, però al ritorno tu giochi contro delle squadre che ormai ti conoscono bene, conoscono le qualità del Parma, conoscono il nostro modo di attaccare, come abbiamo visto la differenza tra il Catanzaro dell'andata e quello di Pasquetta. È anche più difficile fare risultato quando sei la squadra da battere, sei la prima in classifica e tutti vogliono fare bella figura, e poi ti conoscono, conoscono come giochi. Quindi io penso che sia anche una concomitanza di queste cose qua.
Salutiamo Andrea che ci segue da Tenerife, beato a te Andrea. E Paolo da Agropoli ci scrive: Osorio titolare sempre, la sua mancanza in difesa si è vista, vamos Jordan e forza Parma. Allora una domanda sulla difesa te la devo fare. Oggi parlavamo di questa di questo articolo sulla Gazzetta di Parma: la miglior coppia nelle ultime 10 giornate in cui il Parma ha sempre preso gol è quella formata da Osorio Circati, che in 4 apparizioni ha subito altrettanti gol. Ti chiedo, si parla del rientro in gruppo di Balog, Osorio e Koulibaly. Tu sabato in casa del Sud Tirol a chi ti affideresti?
Allora, a me Pecchia mi dà, io vengo dal mondo della pallavolo, mi dà l'idea del palleggiatore che quando un giocatore o una giocatrice sbaglia gli ridà subito la palla.
Ecco.
Quindi io mi aspetto che rigiochino i due che sono stati tanto criticati questo weekend, quindi Circati e Valenti. Poi magari mi sbaglio, a me piace anche dare fiducia anche per due partite filate alla stessa coppia. Poi non so, perché probabilmente ci stupirà ancora una volta e farà esattamente il contrario, però credo che si tratta di errori individuali, come hanno detto in tanti, quindi chi gioca, cioè, deve star concentrato. Poi alla fine la difesa io non la vedo così male, presi uno per uno, poi dopo rispetto alla Serie B ovviamente.
Sì.
Poi io nel primo gol di domenica chiedo a chi se ne intende più di me se non ci potesse essere anche un intervento di Del Prato che
sì,
chiudesse un po' di più dalla parte dove
sì,
è passata la palla, perché sì, sicuramente Circati poteva intervenire, però anche Del Prato secondo me lì è stato un po' latitante.
Eh sì, lo hanno sottolineato anche nelle pagelle alcuni quotidiani all'indomani di quella mancata chiusura di Del Prato sull'incursione di Biasci. Francesco, sabato si vince, come d'incanto i criticatori seriali di Pecchia spariranno, è quello che ci auguriamo tutti. Andrea, un flash su sabato, su Tirol Parma, su Tirol che è una squadra che nell'era Bisoli non ha mai creato tanti pericoli al Parma, pur insomma l'anno scorso facendo 4 punti su 6 con insomma il famoso pullman davanti all'area. E allora sabato che tipo di partita ti aspetti?
Ma io più che sul Tirol mi concentrerei sul Parma. Il Parma ha dimostrato dopo ogni passo falso di reagire in maniera convincente. Io mi aspetto esattamente questa cosa qua. Noi abbiamo qualità, abbiamo la forza, abbiamo su Tirol sicuramente è una squadra ostica, in casa ci darà del filo da torcere, però se il Parma gioca come sa, io credo che avremo un'ottima reazione come abbiamo avuto dopo le altre 3 sconfitte, quindi sono fiducioso.
E poi ti vado a leggere le partite delle nostre dirette concorrenti. C'è Bari Cremonese, Catanzaro Como e Ascoli Venezia. Quale delle 3 secondo te rischia di più?
Io credo il Como a Catanzaro. Il Catanzaro comunque è una squadra ostica che prova a giocare, quindi il Como io poi la considero un gradino sotto a Venezia e Cremonese, a mio avviso, quindi penso il Como, che è quella dietro di noi, quindi insomma speriamo di staccarla un po'.
E speriamo davvero sia così. Nel frattempo grazie e buon pomeriggio al grande tifoso Andrea Cagnin, grazie per essere stato con noi.
Grazie, forza Parma.
È sempre forza Parma. Allora, grazie anche a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 20.50 con una puntata di Calcio Calcio in diretta su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo invece domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.